concludiamo in questo quinto incontro appunto l'introduzione al nostro corso catechistico sul tema della Chiesa. Il tema della parola di Dio è un tema decisamente molto interessante, molto importante da affrontare molto bene. Dobbiamo collocare però l'incontro di questa sera negli incontri precedenti, che voi certamente ricorderete, però occorre questo collegamento per meglio capire, meglio approfondire. Siamo partiti dall'affermazione dell'uomo che è in cerca di Dio e abbiamo invece capito, dimostrato, che è Dio in cerca dell'uomo. L'uomo ha bisogno di verità e di amore, che è un bisogno di risposta all'essere. Questo bisogno è implicitamente bisogno dell'origine del tutto. Dio interviene, è Lui che cerca l'uomo, Dio in cerca dell'uomo. E Dio si rivela con la parola, coi fatti, si autocomunica, va incontro all'uomo, addirittura vuole incontrare l'uomo e accogliere l'uomo nella sua vita. È il mistero della redenzione, è la storia della salvezza, di cui la Bibbia è il racconto. Questa storia, questa rivelazione, a noi è trasmessa su due binari: la Sacra Scrittura, diciamo la Bibbia, la Scrittura, e la tradizione. La tradizione è il vissuto del popolo di Dio, che vive ascoltando, accogliendo, comunicando con Dio e di fatto, vivendo così, testimonia chi è Dio e chi è il popolo di Dio. Ci dà la tradizione dell'evento della salvezza in atto nel popolo. Davanti alla rivelazione l'uomo è interpellato. A Dio che si rivela è dovuta la risposta della fede, l'obbedienza della fede. Dio parla, Dio si manifesta, Dio viene, Dio opera, l'uomo è interpellato. L'uomo risponde. La fede è l'accoglienza e la adesione appunto alla rivelazione. Quella rivelazione che ha appunto il suo culmine, il suo centro, la sua pienezza nella persona di Gesù. Questa sera noi affrontiamo il tema della parola di Dio. Cos'è la parola di Dio? Che tutti ormai diciamo continuamente, ma forse non ne cogliamo il mistero che contiene. Vi leggo prima in sintesi ciò che io dirò, citando San Gregorio Magno. Cos'è la scrittura? Parola di Dio. La scrittura, se non la lettera di Dio onnipotente alla sua creatura. Cerca dunque di meditare ogni giorno la parola del tuo Creatore. Impara a conoscere il cuore di Dio nelle parole di Dio. Il cuore di Dio nelle parole di Dio. Così tu bramerai le realtà celesti con maggior desiderio e il tuo animo sarà preso con più ardore dalle gioie invisibili. Che lo Spirito riempia della sua presenza la tua anima e riempendola la renda più libera. San Gregorio, un grande conoscitore e, posso dire, obbediente alla parola di Dio. Ecco, noi stasera cerchiamo di capire allora cos'è questo mistero della parola di Dio. Quando diciamo parola di Dio, non diciamo parole, quando citiamo la parola di Dio, citiamo un evento concreto. Dio che parla. La parola di Dio è parola efficace, parola che contiene il mistero e quindi è capace di interpellare, di edificare, di generare, di creare. Parola viva, parola feconda. La parola di Dio è Dio che parla, Dio che si fa presente e parla. E la parola di Dio quindi è la forza della Chiesa ed è il punto di riferimento essenziale del cristiano. La Bibbia, io cito velocemente, il Vangelo in particolare, comunque il Nuovo Testamento, definisce la parola di Dio come una spada a doppio taglio che scende per aggiustare, per purificare, per eliminare e per aggiungere, per sanare. Un bisturi, diremmo. La parola di Dio è come un seme che gettato nel terreno cresce, ove il 10, ove il 20, ove il 100%. È un seme vivo che quando è accolto diventa albero, diventa frutto, diventa vita. La parola di Dio, dice Isaia, andatelo a vedere il capitolo 55, è come la pioggia che scende sul terreno arido, lo feconda e lo fa produrre. Tutte immagini che dicono che la parola di Dio non è un suono, non è un solo concetto, non è un'idea. La parola di Dio è un evento di Dio, è Dio che opera. Ecco per cui, perché noi nella Chiesa, nella liturgia, diciamo parola del Signore, parola di Dio, qualcuno aggiunge, non è corretto, però il senso è vero, è parola di Dio, è il Signore che parla, è Dio che parla. E io aggiungerei, è Dio che viene, è Dio che opera, è Dio che incontra, è Dio che è presente. Quindi la parola di Dio ha dentro questa forza di generare, di produrre ciò che dice, o meglio, di rendere presente colui che dice, che è Dio stesso. Per cui rivela, chiama, giudica, converte, chiama, converte, ricrea, fa nuove tutte le cose, mette nel cuore la spinta all'annuncio e dove è veramente accolta trasforma l'uomo nell'uomo di Dio. La parola di Dio è un seme che entra nel cuore dell'uomo e trasforma l'uomo nell'essere l'uomo nuovo, l'uomo figlio di Dio, l'uomo forma di Dio, l'uomo forma di Gesù Cristo. È parola viva, è evento. Usiamo l'espressione che più conosciamo, è sacramento. È un segno esterno, ma che contiene il mistero che dice e lo comunica dove è accettato, dove è accolto. La parola di Dio, quindi, per questa sua forza, ha il potere di convocare la Chiesa. Come si diventa Chiesa? Cominciamo a dire, lo accenniamo solo, svilupperemo. La Chiesa non è una società qualsiasi di persone che si mettono d'accordo su certe cose comuni. La Chiesa è una convocazione spirituale, è un evento di comunione per cui i cristiani sono insieme perché partecipano di una stessa vita, di uno stesso mistero. Bene, la parola di Dio è la forza che convoca la Chiesa. Se io ascolto la parola e la parola prende spazio dentro di me, Dio prende spazio dentro di me, tu ascolti la parola e Dio prende spazio dentro di te, io e te siamo insieme, siamo in comunione, siamo Chiesa. L'ascolto insieme ci convoca, ci rende comunità, ci rende Chiesa. Tra parentesi, da qui l'importanza fondamentale, per esempio, dell'annuncio della parola alla domenica, della liturgia domenicale, che è misurata e studiata Non so se avete seguito bene il percorso liturgico dell'Avvento, come logicamente è costruttivo davvero del popolo di Dio. Ecco, la parola di Dio ci mette insieme e ci fa camminare, ci rende maturi nella Chiesa. Vuoi crescere nella fede? Metti in ascolto della parola. Vuoi avere una coscienza ecclesiale? Ascolta con gli altri la tua parola, la parola di Dio, e diventa la parola che ascolti. Quindi la parola ha il potere di convocare la Chiesa. Dove non c'è la parola di Dio, difficilmente matura il senso della Chiesa. Può esserci il rito, il liturgismo, non il vissuto ecclesiale, che è il fatto dell'essere in comunione reciproca. Il Signore in me, il Signore in te, il Signore fa di me e di te una sola cosa in Lui. Ecco il mistero della Chiesa. Comunione in Cristo. Interpellati interiormente, rinnovati e ricreati dalla parola. E la Chiesa, a sua volta, che è convocata dalla parola, rende presente la parola. Quando la Chiesa, edificata sulla forma di Cristo, è quindi abitata dalla parola che ha messo nel cuore dei credenti e li ha convocati, ha messo la presenza di Dio, la presenza di Cristo, la Chiesa a questo punto esprime la parola, la realizza. Quando la Chiesa parla, è il Signore che nella Chiesa, che attraverso la Chiesa comunica. Quindi la parola, capite, accolta dalla Chiesa, diventa lo strumento attraverso il quale la Chiesa, già frutto di convocazione di persone, diventa il soggetto che convoca. Noi, Chiesa, annunciamo la parola e invitiamo altri fratelli a far parte della comunione che è la Chiesa. E la Chiesa, quando parla, allora, come posso dire, rende presente, rende efficace, rende viva, rende attuale la parola di Dio. E qui insisto nel dire, la parola è certamente dottrinale, ma prima di essere dottrinale è misterica, cioè è evento, è presenza, è Gesù che parla attraverso la sua Chiesa, è Gesù che viene nella nostra vita. E la Chiesa addirittura diventa segno della parola. Se è vero che la parola convoca la Chiesa e la Chiesa si convoca prendendo la forma della parola, l'obbedienza alla parola, allora la Chiesa non solo annuncia, rende presente, ma la Chiesa diventa il segno della parola di Dio. Deve seguire la forma della parola e ne diventa segno per il mondo. Quindi capite l'importanza della comunità in ascolto, della comunità che vive la parola, della comunità che diventa annuncio e segno della parola. Dobbiamo dire che il fatto cristiano è essenzialmente legato alla parola. Il Verbo si è fatto carne, lo commentavamo oggi con la San Vincenzo. Il Verbo, la parola, Gesù, il Verbo si è fatto carne. A coloro che l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Perché la parola, Verbo, è Gesù stesso che viene e si comunica. Allora, voi capite che la vita del credente e la vita della comunità si gioca sulla parola di Dio. Non è pensabile un credente che non vive, che non assume, che non elabora, che non si lascia interpellare dalla parola di Dio. Se c'è una cosa grandissima che il Vaticano II ci ha dato, è proprio questo richiamo massivo, insistente, della parola di Dio. Andate a leggere la Dei Verbum, è il documento più bello sulla parola che sia mai stato espresso dalla Chiesa, e secondo me, oltre e a fianco del Lumen Gentium, è la grande intuizione del Vaticano II, per cui si è passato da un'ecclesiologia di tipo giuridico, di tipo canonico, di tipo strutturale, a un'ecclesiologia di tipo spirituale. spirituale, nel senso un'ecclesia, una chiesa che è interiormente abitata dal Verbo, dalla parola di Dio, che è parola viva, che è presenza di Dio stesso nel cuore della Chiesa e del credente. Per cui non c'è cristiano senza un approccio serio della parola. Vogliamo convertirci, vogliamo educare, vogliamo testimoniare, bisogna che diventiamo esperti, frequentatori, divoratori, ruminatori, si dice, ruminare la parola, ruminare la parola per assimilarla e lasciare che il nostro cuore e la nostra mente vengano plasmati dalla parola. Pertanto il credente è colui che ascolta, vive e annuncia la parola. Ecco chi è il credente. Non è colui che va a messa, certo che va a messa, ma l'essenza del credente è l'accoglienza e la risposta alla parola con la vita. Ecco il credente. Credere vuol dire ascoltare e vivere la parola di Dio. Questo dice che il predicatore non è un trasmettitore freddo della parola. Il predicatore è predicatore se trasmette il vissuto della parola, il suo vissuto della parola. Cioè trasmette la parola nella quale lui, dicendola, crede e testimonia la sua fede. L'ascolto dei fedeli è molto legato a quanto il predicatore o quanto il genitore, a questo punto, dice e crede in ciò che dice, anche se non sempre riesce a vivere per fragilità, per il peccato, per la debolezza. Ma l'importante è credere. Siccome credo in questa cosa, te la dico. E io per primo cerco di viverla. Viviamolo insieme. Ecco il predicatore. Infatti si dice che l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Chi non conosce le scritture non conosce Cristo. Ma chi non conosce le scritture non è ancora dentro seriamente nell'evento della Chiesa. Non è ancora un cristiano interiormente costruito. E quando la parola di Dio è interiormente ascoltata, di fatto cambia la vita. La vita nostra cambia, amici, non sui propositi, sui pentimenti dei nostri errori, sui fioretti, sull'aggiunta di altre pratiche religiose o di altre. La nostra vita cambia se lasciamo spazio nella nostra coscienza alla parola. È la parola che ci cambia, ma dobbiamo darle spazio, darle accoglienza. Diceva Giovanni Crisostomo, appena uno tocca il Vangelo, mette ordine nei suoi pensieri, ritirandoli dalle cose profane. E ciò che alla sola vista del Vangelo avviene. Se poi farà una lettura attenta, l'anima ne sarà purificata e diventerà migliore come se fosse introdotta in un tempio, poiché Dio gli parla attraverso questi scritti. Ascolto il Vangelo, subito c'è in me un dinamismo nuovo, lo accolgo, mi cambia la vita, e mi cambia la vita perché mi mette a convivere con Dio, a convivere con il Signore Gesù. E poi Claudel diceva allora, tra i cristiani il rispetto delle scritture è senza limiti, ma esso si manifesta soprattutto con lo stare lontani. Ti rispetto, mi allontano per non profanarti. Lo facciamo, abbiamo la Bibbia magari in casa, ma chissà in quale scaffale, sai quale angolino, per non rovinarla, per non profanarla. Va mangiata la Bibbia, va mangiata la Bibbia. Certo che per accostare la parola bisogna avere delle condizioni, degli atteggiamenti particolari. Non basta leggere, uno potrebbe conoscere tutta la Bibbia a memoria e non essere in ascolto della parola di Dio. Uno potrebbe predicare per tutta la vita il Vangelo e non essere credente, perché bisogna che passi dalla conoscenza, dall'intelletto, passi al cuore, passi alla coscienza, passi alla vita. Deve entrare, e allora ecco gli atteggiamenti. Anzitutto, educarci a una capacità di ascolto. E non è facile, anche col prossimo, non è facile ascoltare. Ascoltare vuol dire mettere atteggiamento di povertà, di umiltà, e dare spazio a chi parla. Lasciare libertà a chi parla, di abitare la nostra coscienza, la nostra mente, il nostro cuore. Educarci all'ascolto. La purezza di cuore. Un cuore intasato, un cuore complessato, un cuore torbido, un cuore non limpido e un cuore incapace di ricevere. Dice la verità, non si manifesta all'impuro. Non gli si dona la sapienza, dice San Bonaventura. Chi ha il cuore inquinato, chi ha il cuore con dei legami che non sono corretti, con delle passionalità che lo tormentano, non è capace di ascolto. E ha delle barriere, ha delle rigidezze, ha delle obiezioni. Non basta la conoscenza. Occorre anche l'umiltà, accettare con fede e con umiltà. Cercavo da superbio, diceva Sant'Agostino, cercavo da superbio ciò che solo agli umili è dato ritrovare. Allora, quando io accosto la parola di Dio, non devo essere saccente, che sa già. Quante volte prendiamo il Vangelo e diciamo, ah, questo lo so già, ma quella pagina che apri oggi è comunque nuova, perché il Signore è ripresente oggi e parla a te oggi. Non basta sapere la memoria, questo è ancora un intellettualismo che filtra la parola, che si oppone alla parola, mi metto in ascolto. Ecco perché la Chiesa ci ripete continuamente in alcuni testi, perché sono sempre nuovi, sono sempre attuali, sono sempre oggi, oggi. E l'oggi è sempre nuovo. Dio oggi mi parla. E lo stesso testo, domani mi parla. E poi mi parla. E ancora, occorre raccoglimento. Non si può accostare la parola di Dio come si accosterebbe il Corriere della Sera. O un romanzo. Oppure, una cosa bella, ma aderisci totalmente al testo. E quanto esso ti dice, riferiscilo a te. Sono tutti testi dei padri che ci raccontano, ci dicono come porci davanti alla parola. Occorre assiduità, San Gerolamo. Mentre tieni in mano il volume, la parola, il Vangelo, ti sorprenda il sonno. La pagina santa accolga il tuo viso cadente. Cioè, diceva San Gerolamo, alla sera prendi la parola e starci lì. E al mattino svegliati con la testa dentro, ma non abbandonarla. Esagerato, ma per dire l'idea, cadere dentro la parola, perché abbiamo esaurito lì tutte le nostre risorse di ascolto. E soprattutto la lettura della parola deve essere nella preghiera, in forma dialogica. A Lui parliamo nella preghiera, Lui ascoltiamo nella parola. Che bello, eh? Quando preghiamo, parliamo col Signore. Quando ascoltiamo, quando leggiamo la parola, è Lui che ci parla. Allora, forse è meglio dire, ascoltiamo la parola e rispondiamo con l'amore. Ecco, perché la parola ha questo potere di interpellarci da di dentro, di scaldare il cuore, di risvegliarci, di farci vivere. Da qui è importante allora apprendere il metodo della lezione divina che molti di voi conoscono. La lezione divina è un accostamento meditato, pregato della parola, che ha quattro momenti. Il primo momento è la conoscenza bene del testo, e lì devi usare l'intelligenza e la serietà. Conoscere il testo, leggerlo bene, capirlo bene, possibilmente un testo ben tradotto. Per esempio la Bibbia della CEI è un testo molto ben tradotto, e già tradotto facilitando la comprensione. Primo, la lettura del testo. Secondo, meditazione. Questo testo mi ha detto queste cose. Cerco di capire bene cosa dice. Cosa dice per adesso? Fermandomi bene sulle parole, fermandomi bene su alcuni significati, vediamo cosa dice. E qui sono ancora io di fronte al testo. Terzo, cercare di interiorizzare quello che il testo dice. Questo testo mi dice questo messaggio. Io che punto sono? Come mi muovo? Cosa dice alla mia vita? Cosa mi richiama? Cosa mi rimprovera? Cosa mi commuove? Dove mi tocca? Cosa mi raccomanda? Ecco, lo applico alla mia vita. E quando ho applicato alla mia vita, allora posso rispondere. La parola mi ha interpellato e io rispondo. E la risposta può essere un atteggiamento contemplativo, di fermarmi a gustare la comunicazione che Dio mi ha fatto con la sua parola, oppure rispondere progettando nella mia vita ciò che la parola di Dio mi ha suggerito. Un certo monaco dell'antichità, certo Guigo Certosino, dice: un giorno, mentre ero occupato nel lavoro manuale, presi a riflettere sull'attività spirituale dell'uomo. Allora improvvisamente quattro gradini spirituali si offersero alla mia riflessione, e cioè la lettura, la meditazione, l'orazione, la contemplazione. La lettura è un accurato esame delle scritture che muove da un impegno dello spirito. La meditazione è un'opera della mente che si applica a scavare nella verità più nascosta sotto la guida della propria ragione. L'orazione è un impegno amante del cuore in Dio allo scopo di estirpare il male e conseguire il bene. La contemplazione è come un innalzamento al di sopra di sé da parte dell'anima che gusta le gioie della dolcezza eterna. Che bello! Qui siamo nel Medioevo, ancora prima, un antico padre della Chiesa. Certo, alla lezione divina deve seguire la vita. Dopo che abbiamo fatto questo cammino di lettura, di ascolto, di contemplazione, di progettazione, bisogna esprimere nella vita, possibilmente nella vita comunitaria. Se la parola di Dio ha creato dentro di me un atteggiamento nuovo, uno spirito nuovo, una commozione nuova, un'intuizione nuova, io la comunico e allora cresce dentro di me la parola. E che testo accostare per leggere la parola di Dio, per fare la lezione divina? Qualsiasi testo, che potrebbe essere la lettura continua di un testo, un brano per volta, oppure leggere con brani distinti, però con una particolare attenzione. E qui si dà un metodo che è molto interessante. Ci sono delle regole per accostare la Bibbia. Una prima regola, chiamiamola teologica. Quando accosto qualsiasi brano della parola di Dio, devo partire da un'idea globale della Bibbia. E la Bibbia è il racconto di tutta la storia della salvezza, con al centro Gesù Cristo. Per cui leggo un testo o del Vecchio Testamento o del Nuovo Testamento, lo capisco, lo applico alla mia vita, però lo capisco veramente se lo colloco nel contesto di tutta la Bibbia, con particolare riferimento a Cristo, verso cui cammino sia il Vecchio Testamento, o a Cristo che già si esprime ed è contenuto nel testo che leggo. Quindi leggere la Bibbia dal punto di vista teologico, con unità di approccio, anche se è un piccolo testo del Vecchio e del Nuovo Testamento, con riferimento permanente a Gesù Cristo. E poi una regola morale. La regola morale vuol dire che la Bibbia non devo chiedere risposta ai miei problemi, devo stare a quello che lei mi propone. E soprattutto la Bibbia la devo accostare, non per confermare le mie idee presso qualcun altro o dentro di me, ma per appellarmi ad un cammino di conversione. Quindi la Bibbia è sempre parola di Dio, è sempre Dio che mi parla oggi, allora io lo accosto per capire che cosa il Signore mi vuole dire. Questo è il metodo di lettura. La parola di Dio, l'abbiamo già letto questo la scorsa volta, la parola di Dio ridona il cuore a chi l'ascolta. Allora, se una persona vuole fare un serio, vero cammino di conversione, di esperienza di fede, bisogna che l'ascolti e si lasci interpellare di dentro profondamente. E allora la parola ha il potere, prima di dirti chi sei, di chiamarti e di rivelarti chi è Dio, che è il processo educativo alla fede. Mi risveglia, mi crea il problema, mi crea l'attesa e poi mi dice che cosa devo fare e mi mette in contatto con Dio nel rapporto di preghiera. Per cui l'ascolto autentico che è l'accoglienza della parola, la elaborazione interiore e la risposta della preghiera. Comunque, i cristiani sanno bene che la parola contenuta nelle scritture ridona il cuore a chi l'ascolta. Il senso della vita a chi lo cerca, la luce a chi è nel buio, come è vero, la forza a chi è stanco, l'amore a chi è freddo, la vita a chi è smarrito, la consolazione a chi è triste, la compagnia a chi è solo. Tutta l'esistenza umana, la vita, la morte, l'amicizia, la fraternità, la solidarietà, il dolore, la solitudine, la malattia, l'amore, la famiglia, il lavoro, i segreti del cuore, i grandi fenomeni umani, la fame, la guerra, l'ingiustizia, tutto viene illuminato dalla Sacra Scrittura con una luce nuova. La Bibbia scende nelle profondità stesse dell'uomo, laddove c'è il cuore, ove tutte le differenze si ritrovano in unità. La Bibbia, riempiendo d'amore il cuore degli uomini, fa ritrovare loro la verità di se stessi. Gregorio Magno, con grande sapienza, aggiungeva: se vogliamo penetrare in fondo a noi stessi, ci possiamo arrivare in un modo più sicuro mediante la preghiera, più sicuro che mediante la preghiera, cioè mediante la preghiera che mediante l'analisi. Vuoi conoscerti sul serio? Vuoi correggere alcuni atteggiamenti che non funzionano? Vuoi recuperare un io capace di scegliere, di decidere, di amare, di sopportare? Cioè vuoi svegliare dentro di te il tuo cuore? O liberare la tua mente e il tuo cuore da certi complessi, da certe devianze, da certe distorsioni, di certe fatiche? Ascolta la parola. La parola dice e produce ciò che dice. Quest'ultimo testo che vi ho letto è del Cardinal Martini, il quale è certamente il più grande esperto della parola, insegnato continuamente, e soprattutto la sua psicologia. Cardinal Martini è la tipica persona che parla ascoltando Dio e mediando il rapporto di Dio con colui che ascolta la persona. Io avrei terminato. Una raccomandazione fondamentale. Bisogna che noi ci abituiamo all'ascolto della parola. Personalmente, possibilmente insieme. Insieme vuol dire il gruppo, la comunità, ma insieme vuol dire particolarmente la coppia coniugale, coniugi. Vuoi essere coppia seriamente? Vuoi far rivivere dentro di te il tuo matrimonio? Se sei sposato, ascoltate insieme la parola. È più forte, è più capace di convocare la parola che qualsiasi più intenso atto d'amore. La parola perché pesca nel cuore. Non si ferma l'emozione, il sentimento, al corpo, all'affettività. Va alla radice della persona. E rende capace l'io di dare del tu. L'io. E guardate che nell'amore la grande carenza è la coscienza dell'io. Poche persone amano partendo dall'io, si parte troppo dalla periferia, dall'emotività, dal sentimento, dall'emozione, eccetera. Amare vuol dire aprire il proprio io alla comunicazione, alla donazione. Ecco la parola di Dio, questo potere, di interpellare l'io, di renderlo maturo e di metterlo in contatto. Pensate cosa vuol dire educare un bambino, risvegliare l'io, mettendolo in ascolto di Dio, della sua parola. Il mio consiglio è che ciascuno di noi abbia una Bibbia. È brutto dirlo, ma potete pasticciarla, cioè potete sottolineare alcune parole o alcuni testi sui quali ritornare a distanza. Non è profanare la Bibbia, ma è come farla parlare, la Bibbia personale. Oggi bisogna fare questo lavoro e possibilmente arrivare alla liturgia domenicale con la conoscenza dei testi, in modo che l'annuncio liturgico domenicale sia davvero così forte e efficace, sia davvero il Signore che parlando mi dice, dicendomi mi chiama e chiamandomi mi riconcilia e mi convoca nella comunità. Mi fermo, passato il tempo. L'altra volta mi è stato fatto osservazione che non ho dato neanche un minimo di possibilità di alcune obiezioni. Se ci avete qualcosa da suggerire, da dire, da obiettare, per pochi istanti lo possiamo fare. Sì, ma incominciamo a dire che bisogna accostare la parola, anche se non la si capisce. Accostarla frequentemente. Io uso il termine, bisogna abitare la parola, perché o presto o tardi comunque la parola si esprime. Ci sono dei testi che sono davvero difficili e allora si possono anche scavalcare. Per esempio, per incominciare a leggere la Bibbia, io consiglio, beh, si parte dal Vangelo, certamente, perché tutta la Bibbia ha come centro il Vangelo. Si parte dal Vangelo, magari dai testi che più si conoscono. Io suggerisco come primo approccio dei Vangeli, il Vangelo di Luca, che è quello più appassionato, più accessibile, più commovente e anche più narrativo, ed è molto profondo. E poi, ecco, poi cominciare a leggere i testi che si conoscono nella Bibbia, ma anche gli altri, possibilmente con qualche commento. Di commenti ce ne sono moltissimi. Per chi è un pochino impegnato, il commento che ancora oggi è oltre tutti è la Bibbia di Gerusalemme, non so chi la conosce, con dei commenti e dei rimandi a testi paralleli magnifici. Poi sono anche piccole introduzioni ai singoli testi. E poi soprattutto la liturgia domenicale. Un approccio serio alla parola di Dio nella liturgia domenicale, dove i tre testi si relazionano e dove si commentano reciprocamente. Di solito il primo e il secondo, prima e seconda lettura, hanno poi come riscontro, come approdo il Vangelo. Allora si parte dal Vangelo, poi si risale ai testi e poi si può partecipare a qualche corso. Ma la prima cosa è incominciare ad avere la Bibbia e cominciare a leggerla e sottolineare quelle cose che si capiscono. La Bibbia si impara a leggerla leggendola. Nessuno conosce tutta la Bibbia, nessuno, perché la Bibbia è sempre il punto d'arrivo di Dio che continua a parlare. E allora è sempre nuova. E quando uno l'accosta seriamente, certamente messaggi li raccoglie. E come li raccoglie? La liturgia domenicale può essere un percorso da fare. La lettura del Vangelo di Luca è importante. La Bibbia di Gerusalemme è un sussidio prezioso per trovare i commenti in tutta la Bibbia del testo che sto leggendo. I rimandi, di solito rimanda, ecco, però occorre. Io credo che la prima cosa da fare è decidere di farlo. Poi le vie sono infinite. Decidere di farlo senza scoramento, possibilmente tutti i giorni, possibilmente insieme, marito e moglie o in famiglia. L'unità della famiglia è Gesù Cristo, non è l'amore, non è altre cose. Allora se si incontra in Lui, si è veramente insieme. E poi non dimenticate che il Signore parla a ciascuno. Se ascoltiamo insieme un testo e poi ciascuno comunica anche una sola parola, una sola esperienza, una sola intuizione, sollecita e provoca l'altro a comprendere. E poi chi volesse, ci sono i corsi biblici pluriennali, quindi l'approccio alla Bibbia è da un minimo, che è la lettura del testo così com'è, all'approfondimento con sussidi di ogni genere. Comunque il Vangelo parla sempre, e più si è puri di cuore, più si è semplici, più si è assetati di verità, più lo si capisce. Lo capiscono, vi dico la mia esperienza, quando insegnavo a Milano, forse ve l'ho già detto, io insegnavo al liceo classico, quindi era gente che conosceva anche il greco, avrei potuto citare anche la Bibbia in greco, che l'avrebbero magari capita. Ebbene, io insegnavo al liceo, però avevo anche delle ore elementari, le ore d'obbligo alle elementari, e a me capitava di andare nelle classi elementari a leggere un testo biblico, testo del Vangelo, farlo commentare dai bambini e poi spiegarlo al liceo con delle intuizioni che io stesso non ho ancora raggiunto, perché il bambino è immediato. Il bambino coglie alcuni aspetti e li coglie con la purezza di cuore, con la semplicità, con l'intuizione. Ti permette, ecco, allora più il cuore è pulito, più il cuore è semplice, più ci abbiamo voglia di amare, più abbiamo voglia di conoscere, anche perché la vera conoscenza non avviene con l'intelligenza, avviene con l'amore. Chi ama, conosce. Chi ama, conosce. La Bibbia la conoscono, la parola di Dio la conoscono quelli che sanno amare sul serio. Non ti ho risposto, perché sono infinite le possibilità di approccio. Certo che la Bibbia è sempre oltre, sempre oltre. Perché la Bibbia arriva a noi, ma parte da Dio. Alcuni sussidi ci sono, e oggi anche buoni, semplici e buoni.